Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Thank you. imitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Mille, a moneta, sì, a moneta, il tuo?
Anche il mio, anche il mio.
Ci siamo. Poco.
Il mio poco.
Prova.
Comunque, 1914.
Oggi 2 novembre.
Il 2 novembre, quindi è giusta?
Sì, 2 novembre 1917, vogliamo dire.
Dove saranno? 17.
Ma noi teniamo, però, esatto, noi stiamo qua che continuiamo a martellare.
18 e 50, quasi 3 e 52, via.
Sì, a quest'ora devono aver già abbandonato tutta la parte, diciamo, vediamo, sinistra del Piave, è già stata abbandonata tutta, stanno saltando i ponti di Spresiano e tutti i ponti della Priula, stanno facendo saltare tutti i ponti sul Piave perché ormai gli austriaci sono in vista. Hanno resistito a Ravogna in questi momenti, in quel di Udine, hanno tentato di fermarli un po' di qua, un po' di là, ma non ce l'hanno fatta. In questo momento ci stiamo trovando l'esercito imperiale austro-ungarico sulle rive del Piave. Gli appostamenti sono in fretta e furia, si sono attestati sul Grappa perché stanno arrivando anche da di là, dalla conca di Adano, da Feltre, dopo aver fatto fuggire rapidamente il gruppo d'armate Cadore e il gruppo d'armate Incarni, ridotto Carnico, stanno arrivando sul Piave. La cosa, l'unica cosa di successo che hanno conseguito le truppe italiane durante questa disfatta è stata che l'avanzata austriaca è stata talmente veloce che un generale austriaco, Baer, si è trovato su una strada non ancora del tutto sgombra da truppe italiane e le truppe italiane l'hanno fatto fuori. Questo è l'unico caduto eccellente in questi giorni concitati di fine ottobre, inizio novembre della disfatta di Caporetto.
Tutti gli altri poveracci come noi.
Sì, sì, no, ma si stanno arrivando ai vari posti di controllo dove cercano di inquadrare, instradare questa fiumana che sta scappando letteralmente, perché comunque, come dicevo, i reparti organici, quelli che hanno conservato le armi, comunque combattendo e ritirandosi, stanno per passare i ponti della Priola in questo momento. A quest'ora si saranno piazzati dall'altra parte del Piave, dalla parte opposta all'Isola di Morti, i nomi che dopo diventeranno famosi purtroppo come della battaglia. Sono là e praticamente la capitale del fronte divenne Padova, è diventata Padova, che come sappiamo abbiamo anche delle testimonianze ancora visibili, tipo un foro di scheggia sulla porta piccola del Sant'Antonio. Comunque tutti i comandi stanno spuntando qua. L'altra cosa è che tra poco non avremo più il macellaio alla guida, però subentrerà un napoletano, Diaz. Quello lo stanno mandando finalmente anche distante perché lo vogliono mandare al comando interalleato in Francia. Meglio va che vada via più lontano possibile, che si abbia un po' di rimorso di quello che ha combinato, ma non credo.
Non esageriamo rimorsi,
Comunque è così. Ci stiamo avvicinando all'assestamento di quella che sarà la linea del Piave da praticamente fine 17 fino all'ottobre del 1918, quando quello che fu un esercito millenario si vide che risalire le valli che aveva sceso con baldanzosa speranza in disordine e comunque non battuto, ma praticamente è crollato, è imploso su se stesso a causa di tutti i casini interni che ha avuto anche nella monarchia.
E questo, non dimentichiamocelo, è la fine dei poveracci sempre. Cioè,
assolutamente. Allora,
l'altra volta ci siamo dilungati anche, hai raccontato quanto la differenza anche dell'attaccamento dei nostri soldati alla nostra divisa rispetto ai soldati austriaci, quanto anche al subentro del comandante prussiano.
Assolutamente.
E quindi è un attaccamento che, insomma, ti lascia sperare che ci sia un trattamento diverso. In realtà non è così. Cioè, la guerra che arricchisce pochissimi, più qualche poveraccio che ce la fa a fare il salto della quaglia, per tutti gli altri è schifo.
Anche, assolutamente.
Anche per chi si sente in una botte di ferro, anche per chi vince, perché se andiamo a vedere gli altri, a parte quelli che hanno combattuto l'ultimo, però tutti gli altri
ci sono voluti, esatto, proprio 2 anni di continui massacri per vedersi aumentare la razione di 80-100 grammi, 125 grammi di mare di zucchero, caffè, perché noi possiamo immaginare, noi siamo qua col termos, col caffettino caldo, penso a loro poveretti con queste 2 dita di caffè riscaldato su qualche pezzo di legno d'emergenza, diciamo con 2 dita di caffè, però per loro era già tanto. Quindi immaginiamo 2 anni di massacri, di olocausti, di giovani vite per vedersi aumentare di qualche grammo le razioni di cibo.
E io penso che al di là del trattamento poi fisico, appunto il cibo, le malattie, le case, eccetera, eccetera, ci sia anche un altro discorso, cioè tu hai combattuto, hai ucciso, ne sei uscito per miracolo dopo aver perso amici, eccetera, eccetera, per cosa?
Non l'abbiamo ancora capito in questo momento.
Non è che il mondo che ritrovi al di là poi della guerra sia migliore di quello che hai lasciato e che in qualche misura ti avevano convinto, ti eri convinto che sarebbe cambiato, no? Cioè, ogni volta ci fanno lo stesso scherzetto, ogni volta ci caschiamo.
Questo demonio che gira, appunto. Però appunto noi analizziamo la situazione in questo momento di quello che sta succedendo, perché praticamente abbiamo perso in gran parte quello per cui abbiamo combattuto o comunque hanno fatto combattere, diciamo, perché adesso ci troviamo un esercito chiamato nemico, per noi no, un esercito chiamato nemico dagli alti comandi che si trova a circa 40 km da Padova, diciamo, molto vicino, non è più distante come prima, adesso inizia a essere veramente vicino, sentono veramente il fiato sul collo. La nostra fortuna è stata una, come dico, l'avanzata è stata talmente fulminea, talmente lunga che i fabbisogni da coprire erano veramente tanti, quindi c'era un po' il discorso logistico che giocò a favore delle truppe italiane, che comunque ci costò in termini anche di materiali, perché tutti i ponti mica sono costati 2 soldi, abbiamo dovuto farli saltare tutti, perché altrimenti gli austriaci avrebbero trovato un varco facile sul Piave, quello che dopo divenne di fatti le famose passerelle, i famosi barconi che iniziarono il più genio pontieri ungherese qualche volta, di solito che iniziava a fare passare per prendere roba di qua e di là, insomma, per riuscire a passare il Piave. Quindi la situazione adesso si è contesa su un fiume che diverrà sacro alla patria. Però noi ci domandiamo effettivamente, purtroppo
quale patria?
Noi parliamo,
quale
noi
patria?
Parliamo, diciamo, a posteri, come per dire, io purtroppo non abbiamo la possibilità di poter far parlare in questo momento chi quel fiume lo difese e lo passò sotto anche una furiosa lavata, cioè una furiosa anche scarica di offese, perché comunque fu colpa dell'esercito, fu colpa di soldati che non combattevano di qua e di là, la solita storia di scarica barile che fecero i vari Porro, Caviglia, Capello, Badoglio, non ne parliamo. Quindi possiamo pensare a questi poveri ragazzi che si vedono anche maltrattati con i capelli che vengono rasati, i posti di blocco.
No, vabbè, facciamo 2 conti, Lucky, guarda, cioè, facile facile. Allora, poniamo la strategia e il piano dei grandi, no? Che certamente era quello di guadagnarci sopra, però era anche quello che poi venne ripreso anche con la Seconda Guerra Mondiale, per ogni potente in ballo c'era questo sogno di creare un regno infinito, no? Io conquisto tutto,
ne sappiamo qualcosa,
faccio la guerra qui, la guerra lì, peste piedi qui.
Esatto.
Allora tu pensa alla corona inglese, quella francese, spagnola, tutti quanti, no? I tedeschi, tutti che avevano queste mire espansionistiche infinite, no?
A danno degli altri popoli.
Sappiamo che venivamo fuori da 3-4 secoli di espansionismo a livello globale, poi il colonialismo, cioè l'idea di avere il mondo ai propri piedi per dei monarchi, cioè noi dobbiamo metterci nella testa dei potenti di allora, e che non è facile, perché se siamo dei poveri tapini è molto difficile, ma ci mettiamo nella loro testa un attimo, la loro idea poteva essere quella, non dico magari di conquistare il mondo, ma facciamo un... Quanti siamo? Quante corone siamo? Quante teste coronate siamo?
Top.
10? Un decimo del mondo è mio. E se posso mi prendo il tuo. E no, cioè quella è la strategia che abbiamo visto dipanarsi in secoli di monarchie anche europee che si sono maciullate grazie ai poveracci che gli hanno fatto.
Ma diciamo che effettivamente è vero. L'unica monarchia che ha sempre trovato applauso tra tutto, però mi sembra sempre stata la corona inglese, chissà perché. A danno degli altri,
beh,
sicuramente.
Perché diciamocela tutto, gli inglesi hanno potuto contare su braccia straniere da tanto tempo, perché la loro strategia espansionistica è stata precoce, visto che erano in condizioni territoriali miserrime, no? Un territorio piccolo, è un'isola, quindi comunque tutte le difficoltà per raggiungere un'isola, piccola, poco accogliente, poco fertile, voglio dire, cioè, questi hanno iniziato
eppure,
presto.
Esatto, eppure sono riusciti, guarda dove sono arrivati, cosa hanno fatto. Difatti loro dicevano, era proprio un pressione in inglese, che dicevano wrong or right is my country, giusto o sbagliato è la mia patria.
No, beh, ci credo, appunto, ripeto, quella patria lì deve la sua ricchezza già da tantissimo tempo.
Il famoso Commonwealth.
Ma appunto, già da tantissimo tempo, certamente per una strategia anche illuminata, vogliamo anche dire che la corona inglese è stata fortemente influenzata dalla volontà popolare nei secoli, perché, insomma... Comunque gli inglesi sono anche un po' a sé, e vabbè, lasciamo perdere.
No, infatti questo me lo ricordo bene, perché io avevo nota storica, comunque avevo un vicino di casa che era un ex soldato dell'esercito inglese, comunque proprio lo vedevi che lui, anche perché adesso in questi momenti loro, nel giugno comunque, loro riportano sempre quel papavero, il Poppy Day, proprio per ricordare le Fiandre. Lui difatti aveva ancora quello di suo padre, quindi immaginiamo da quanto nazionalisti sono comunque. Poi si sente che quando cantano l'inno è un coro proprio l'unisono.
No, ma che il nazionalismo abbia radici profonde, anche sensate, non è che sia completamente insensato.
È la cosa.
Nessuno lo nega, però se ci pensi, torniamo al fatto che il progetto sarebbe stato quello dei potenti di ottenere,
certo,
più potere, no? Insomma, sì, hanno guadagnato, perché la guerra li fa guadagnare, però non si è realizzato, no? Niente di quello che pensavano, cioè che si è allargato un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di là.
Allora sono andati a pescare dove non trovavano resistenza.
Per il popolo peggio che peggio, nel senso che se la strategia appunto è stare un po' meglio dopo la guerra, col cazzo, quasi sempre, no, se quasi sempre dopo la guerra si sta peggio. Eppure continuano a essere accolti tutti i proclami che ci vogliono divisi uno contro l'altro, ormai penso anche armati, perché a vedere come sono andate, come è andata l'evoluzione delle guerre nell'ultimo secolo, da questi che si sono massacrati vicendevolmente per 4 anni,
ma tra l'altro anche per
con la divisa addosso,
ma tra l'altro anche per una striscia di terra, perché comunque alla fine della giostra tutto si contese su una striscia di terra,
appunto. Ma perché era il niente? Cioè la vera contesa è stato, secondo me, debellato, anche da tutto quello che abbiamo sentito in questi anni di trasmissioni, è stato quello di spezzare una possibile ondata rivoluzionaria a livello globale e basta, perché le mire, ripeto, espansionistiche, di potere, eccetera, non hanno avuto soddisfazione. Ha avuto soddisfazione la parte industriale, che si è messa alla prova in gioco e lì ha visto che funzionava, e questo è stato il nuovo giochino appunto dei potenti, che si sono trasformati da monarchici
anche
latifondisti a monarchici industriali.
E dopo abbiamo visto che qualcuno però nel corso della prima guerra, specialmente in questo momento, perché è in questo momento che entrano in guerra dall'altra parte dell'oceano, sono venuti a dare una mano ai loro cugini d'oltremanica. Diciamo.
Anche loro avevano avuto i loro casini prima, non è che potessero fare molto prima. lo fanno lì e capiscono anche loro perché, come si fa a intervenire,
esatto,
in Europa.
Esatto, hanno visto il pezzetto di torta.
E...
però ci hanno provato la Croce Rossa.
Sì.
Ci hanno provato la Red Cross America.
È tutto molto bello, ma
sì,
ci hanno ucciso anche Sacco e Vanzetti.
Esatto.
E comunque, a parte questo, no, adesso è ovvio che poi il capitalismo in realtà è cresciuto e deve alle guerre tantissimo della sua potenza attuale, però non è quello. Tiriamo via anche la parola capitalismo, stiamo al semplice paradigma sfruttato e sfruttatore, no? Che è una cosa semplice. Questo paradigma sono riusciti a portarcelo in un secolo nell'individuale, a casa, per cui tu rischi di essere uno sfruttato e uno sfruttatore a tua volta, no? E sono riusciti a replicare nel piccolo questo bello schema che ci divide. Comunque, al di là di questo, che è magari un discorso un po' complicato,
erano meglio i romani.
Di fatto noi ci troviamo oggi, 100 anni dopo, l'Europa divisa in trincee, con un'Europa che non sa assolutamente affrontare la crisi, ad esempio, catalana e spagnola. C'è Puigdemont a Bruxelles,
sì,
vorrei capire che cosa succede. Se l'Europa non ha saputo rispondere in queste ore,
no, ma
credo che non riusciranno a rispondere.
Questo piccolo stato dei Paesi Bassi, diciamo così, che tra l'altro il Belgio è anche un nostro protagonista, perché ha subito occupazioni, attacchi, comunque per la prima volta anche appunto nel saliente di Ypres hanno subito anche il discorso del gas di Haber. Vogliamo ricordare, uno dei massimi artefici della guerra chimica era proprio questo scienziato tedesco che ha fatto del suo genio, purtroppo l'ha usato per ammazzare, perché comunque lui è stato lui che ha creato la sintesi di vari gas, ha iniziato a trabattare su in questi laboratori per creare nuove armi e disgraziatamente per tanti ci riuscì.
Ed è un il Belgio ha una storia anche particolare, sarebbe interessante sviscerarla un attimo.
Il Belgio si trovò, non tutti quanti volevano passare per di là, perché il Belgio aveva la sfortuna di trovarsi di fronte alla Francia, e i tedeschi mica hanno detto ma beh, insomma, Belgio non Belgio, noi ci passiamo, giusto, perché tanto, come dici tu, chi se ne frega, la guerra è guerra e quindi banane, quindi per tutti. Proprio come veramente la persona
allora proviamo no, vai, si è ripreso, ok, abbiamo avuto un problema,
scusate, stavamo parlando di collegamenti, connessioni, stavamo appunto parlando del discorso del Belgio, che in questo momento ospita gli esponenti del governo catalano in fuga, diciamo, in questo momento da una sicura pena pesante, perché il governo franchista spagnolo altro non è, sta cercando la sua longa manus, però il Belgio gli ha risposto picche, perché gli diamo asilo politico. Il Belgio, questo paese che si è trovato in mezzo a due guerre, perché come la persona sbagliata nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e difatti ne abbiamo visto, perché i tedeschi nella prima guerra iniziarono a passare per di là perché volevano fare il giro largo per andare ad attaccare la Francia, volevano arrivare a Parigi abbastanza in tempi rapidi, però si trovarono di fronte canadesi, inglesi, un po' di tutto, che gli hanno messo un freno. Nella seconda non fu così, perché le truppe tedesche erano rimodernate, erano riarmate, e tanti pensavano che la foresta delle Ardenne avrebbe bastato per fermarli. Quello che invece non fu d'accordo fu il generale della Wehrmacht, dicendo noi ci facciamo lo stesso, e difatti arrivarono giusti giusti, per da fine giugno del 40 portarono l'armistizio comunque in quella foresta di Compiègne, dove 20 anni prima, poco più, firmarono quelli, com'è che lo chiamavano, come chiamava Baffetto, quell'infame armistizio che li vide perdenti.
Sì, però come invece sappiamo, dal punto di vista popolare è stato tradito all'epoca un sogno che era nato alla fine della prima guerra mondiale, e continua a essere tradito. Oggi il Belgio può rispondere magari a un Puigdemont o alla Spagna, ma se l'Europa non sa rispondere politicamente a quello che sta avvenendo, è spacciata, Lucky?
Sì, difatti mi
perché
sa che
siamo tutti spaccati.
Mi sa che il Belgio sta dando una, quel piccolo paese sta dando una grande lezione a ciò che è l'Unione Europea cosiddetta, quella che torniamo un po' indietro nel 50 dove vediamo il nostro De Gasperi e tutta la gente là che mettono la prima pietra di questo nome, di questa cosa chiamata Europa, che iniziarono con la ceca, mi pare. Non con la ceca, com'è che si chiamava?
La CE l'abbiamo.
No, era
dopo.
L'accordo carbone acciaio.
Sì.
La CECA mi ricordo un'altra cosa anche, però forse è la stessa cosa, ma non è quella che pensiamo. Comunque era l'accordo economico carbone acciaio, perché erano gli
sì,
anni.
Sì, che poi si è trasformato in CE ed è il motivo per cui l'accordo economico allora è arrivato come accordo economico fino ad oggi. E
esatto.
Oggi non si riesce a rispondere politicamente a una crisi politica che non è solo spagnola, interessa tutto il territorio europeo, abbiamo visto negli anni, nell'ultimo decennio, interessa tutto il Mediterraneo, la maggior parte delle guerre ci stanno avvenendo tutte intorno e ci coinvolgono, sembra che la soluzione prossima avventura sarà tra l'altro farci combattere queste guerre indipendentiste armandoci, secondo me faranno così, Lucky. Invece di avere gli eserciti, visto che costano un casino di soldi sti cazzo di eserciti, e quindi tra l'altro ormai è già volontario il nostro da un po', e specializzato sempre di più, quindi cosa fai? Metti quello a far che cosa? A combattere?
Ma,
a non,
ti
non
dico,
fare,
ti dico,
cosa faranno? Ci danno le armi, Lucky, le danno in mano a noi, a tutti noi, a tutti i cittadini, a tutti quanti. Tu sei con Salvini, tu vuoi l'indipendenza, tu vuoi quell'altra, tu vuoi quell'altro ancora, boh, ammazza quell'altro che dice l'opposto.
Anche perché sinceramente io vedo sempre una cosa che però è quello contro, che però è vero anche che le popolazioni che vengono tra virgolette invase, perché comunque è quello il termine, comunque dimostrano di sapere anche capire che c'è qualcosa che non va, e comunque si difendono anche con i denti. Per quello che l'esercito italiano magari è un po', ricordiamo, andando un po' avanti la guerra Vietnam, dove pensavano di fare tra virgolette una passeggiata, invece...
Ma qua il problema è che il germe te lo mettono dentro, cioè la guerra civile, che è quella che alla fine penso abbia più riassunto, sintetizzato le contraddizioni che con la prima guerra mondiale sono venute fuori. Nella seconda guerra mondiale già sono sfociate nel nostro paese più di tutto, ma anche in altri paesi, in Francia, in Germania, sono sfociate in guerre civili troncate lì dove erano, no? Negli anni successivi questa guerra civile troncata, non solo in Italia, e torniamo, e volendo possiamo andare anche in Gran Bretagna, ce le ritroviamo le istanze civili, ce le ritroviamo sulle barricate, quelle diciamo più governative, quelle antigovernative,
beh,
i vari
vediamo l'IRA,
no?
Per esempio in Inghilterra
l'IRA, la RAF, le Brigate Rosse, abbiamo un sacco di esempi a livello locale di come sono state portate avanti quelle istanze. Oggi possono esploderci sotto il culo tutte queste, visto che l'Europa non c'è, come si sta vedendo, adesso vediamo come va, però insomma se in queste poche ore, in queste tante ore l'Europa politica non si è fatta vedere, ma perché non c'è, non l'abbiamo costruita in questi anni, è la denuncia più grossa che c'è stata, cioè avete fatto l'unione delle banche ma non quella politica, e in effetti adesso la risposta chi cazzo la dà? Il burocrate europeo che può che guardare una carta e vedere se corrisponde alla regola scritta non sa fare, che cazzo, cioè appunto siamo diventati tutti dei paper, no? Per cui sans papier, senza la carta giusta non sei un cazzo. Allora Puigdemont senza la carta giusta non è un cazzo, non è tutte quelle persone che gli hanno dato fiducia, che hanno fatto tutto quello che hanno fatto con la sua storia dietro eccetera eccetera, non, qui abbiamo un problema grosso di una di guerre civili che non si sono mai risolte all'interno dei nazionalismi, no? Che possono spaccare in mille fronti, ma veramente ci ritroviamo come la ex Jugoslavia, non solo in Italia, proprio tutta l'Europa, ma la ex Jugoslavia, guardiamola un attimo, a chi? Cui prodest chiedersi sempre, chi se ne avvantaggia? Dopodiché
adesso...
queste guerre civili non ce le fanno combattere con gli eserciti e noi civili ce ne stiamo casuccia a vedere gli eserciti come l'hanno risolta alla fine. Veramente ci toccherà combatterla noi, nel senso che non è che ci obbligheranno, saremo lì a invocare che ci diano le armi per uccidere il vicino di casa che vuole l'indipendenza piuttosto che non la vuole, cioè capisci che qui ci stanno portando veramente in merda e noi ci stiamo facendo portare in merda pur sapendo che non ha nessun significato, che noi ci perderemo e basta, quelli che sopravviveranno alla fine. Vabbè, è ovvio che poi dopo festeggi e hai il sorriso stampato sulla faccia, però
quindi qua proprio
il prezzo è alto,
infatti allora
ragazzi.
Qui proprio sovviene quello che
cioè, no, sai, là che a me fa incazzare come una bestia, abbiamo tutto, abbiamo un pianeta meraviglioso, cioè capito, questo pianeta qui ce la fa a ripigliarsi da tutto. Siamo noi delle creature favolose che riusciamo a superare di tutto, abbiamo gli strumenti, abbiamo i mezzi, le conoscenze, cioè potremmo stare tutti bene e invece siamo veramente a guardarci intorno vedendo che si sgretola il tutto, che probabilmente saremo noi stessi, e non intendo i tuoi Dio Lachi, cioè, però veramente quello che passa per la strada, il vicino di casa, cioè saremo noi a rovinare veramente tutto con le nostre mani.
Infatti, quindi vogliamo pensare come in questo momento, come dicevo, ti facevo vedere prima, che sabato 4 novembre nell'ossario del Grappa tumuleranno quattro cassette avvolte nella bandiera tricolore di questi quattro ignoti militi, come si usa dire.
Cioè figurati, capito, siamo ancora ad avvolgerli nel tricolore, ma perché non abbiamo iniziato a pensare ad esempio di avvolgerli, ma io non dico con la bandiera europea, perché secondo me la bandiera europea non vale un tubazzo, e soprattutto in questo momento, ma una bandiera di tutti i popoli del mondo, visto che ci siamo ammazzati 100 anni fa tra tutti i popoli
difatti,
del mondo qua in Europa.
Dovrebbero, perlomeno parlando del fronte italiano, io ci metterei sopra una bandiera ungherese dell'epoca, una bandiera italiana, una bandiera austriaca.
Io farei un bel, come si chiamano quelli lì fatti con tutti i pezzi, dai, un nome, sì vabbè ho capito, puzzle, cosa, gioco,
no, il
di tessuto, il patchwork.
Ah, il patchwork,
ecco, farei un bel patchwork che suona bene, no, molto inglese, di tutte le bandiere del mondo, se proprio le vogliamo mettere,
la
più quelle
patria,
ideologiche, più quelle degli stati non riconosciuti, più quelle che ognuno vuole cazzo mettere, da quell'arcobaleno, quella, cioè quella dei Rom, quella, chiunque abbia una bandiera che vuole mettere, e facciamo un bel patchwork, ecco.
Esatto, anche con una bandiera magari giustamente di tutto il mondo, e magari in particolare una punta di rilievo anche a senegalesi, truppe marocchine.
No, dico veramente.
Quelli che furono mandati, colonizzati e mandati ad ammazzarsi.
Tutti, perché non serve che davvero il pinco panco dall'altra parte del mondo sia morto qui in Europa, basta davvero il simbolo del senegalese piuttosto che, perché erano veramente tutti in quel momento. E obbligati.
Ma difatti quello che mi domando, che purtroppo non potrò mai saperlo, ma vorrei essere tipo un mago, un veggente, a poter capire cosa staranno pensando quei quattro ragazzi, quei resti mortali sono depositati in queste cassette di zinco, quando si troveranno a essere portati dentro la celletta che gli è stata data. Vabbè, comunque gli hanno dato una sepoltura, diciamola così.
Guarda, sai cosa penseranno? Penseranno tutto quello che hanno pensato e quelle altre migliaia di ossa portate a Re di Puglia, piuttosto che ovunque ne abbiamo tanti,
Slavia, Caporetto,
che sono serviti per alimentare la scorsa guerra, no? Con quelli ormai è 70 anni, no? 80, che si rivoltano continuamente nel loro ossario, no?
C'è proprio... No, ma tra l'altro sembra quasi che, ma voglio pensare che ad accogliere più che tutte quante le bandiere trionfanti e robe del genere siano un po', diciamo, le anime di quei ragazzi che sono là, che hanno avuto la stessa fine, che chissà, dicono ma guarda qua sti corvi, come si suol dire, che cioè ci prendono anche per il culo anche dopo morti.
Ah vabbè, ma quello la mettiamo via, nel senso che questa è una società che piglia per il culo vivi e morti allegramente senza troppi pudori, e tra l'altro siamo in un periodo senza pudore, per cui io dico per fortuna, perché cioè, veramente era un po' pesante l'ipocrisia che si respirava fino a 20 anni fa, no? Adesso insomma è tutto sta schifezza spudorata. Secondo me è più degna, voglio dire, ho un'anima punk là, chi lo
no, ma di fatti è vero, perché comunque vedi anche certe scene, di fatti una cosa anche che ho guardato quella volta quando il Papa, citiamo anche lui, insomma abbiamo un cattolico alla guerra in fin di conti anche là, che non so per quale cano motivo, ma il primo giretto che si è fatto se l'è fatto nel cimitero strongarico. Non so se l'abbia fatto per sottolineare tra le righe che quello che noi chiamiamo nemici, per lui, d'altronde insomma lui profeta certe cose, erano umani come noi, esseri umani come gli altri che combattevano.
Sappiamo che tanti, non purtroppo la maggioranza, una minoranza, ma per tanti quelli erano fratelli, erano proletari.
Ci aveva tentato anche Benedetto XVI a dire fermiamo questa inutile strage. Forse aveva avuto un attimo anche lui di rimorso nel dire, ma cioè non riusciva a capire se appoggiare, perché sappiamo che c'erano i cappellani militari che viaggiavano a dare i conforti religiosi.
Allora, quando dico mettiamoci nella testa dei potenti, chiaramente è sempre un giochino che deve durare molto poco, perché nella testa dei potenti è difficile entrare, ripeto, se sei un tapino come siamo noi, nella testa dei potenti non ci entri. Il Papa non è un tapino, è un potente, e non lo è da oggi, quindi cosa avesse in testa Lucky? Io non mi ci azzarderei troppo. Qualche storico, soprattutto gli storici poi specifici, no? Perché poi ci sono quelli che seguono proprio le vicende legate alla Chiesa piuttosto che bla bla bla.
No, ma è anche...
Lasciamo che se lo immaginino loro.
No, ma anche il discorso di qualche cappellano militare che bazzicava per il fronte.
Vabbè, mano a mano l'abbiamo visto, cioè il come si chiamava, il Jean Noël di clamoroso è stato già nel 1914, l'hanno rifatto un po' meno nel 1915, figurati, Lucky, qui stiamo parlando che le persone che erano là a combattere già non avevano una grande simpatia nei confronti della guerra che stavano combattendo.
No, assolutamente.
Sicché man mano che andava avanti sto macello e sto massacro, è chiaro che tutta una serie di malumori siano arrivati anche a...
No, perché effettivamente qualche volta ci fu anche da parte di qualche cappellano, forse per coscienza umana, comunque come sappiamo quel cappellano austriaco, vogliamo
mamma
ripetere,
mia, ma abbiamo ufficiali, esatto. Abbiamo cappellani, abbiamo addirittura, tu hai nominato anche dei generali in vari eserciti, che cazzo, tanto di cappello, cioè a livello individuale siamo come al solito, prendi un gruppo qualunque di esseri umani, ci sarà il pirla, ci sarà l'eroe, ci sarà, cioè, ci sono tutti, non è quello, a livello individuale ci siamo, e quindi man mano che peggiorava la situazione aumentavano quelli che si facevano un minimo di carico.
Sì, no, ma assolutamente
dirlo.
Ce n'erano alcuni poveretti che comunque avevano capito che era una roba insensata, difatti anche i soldati pigliavano un po' per il culo queste cose, tipo avevano le loro canzoncine anche, che tra l'altro rischiavano anche, perché per queste canzoncine rischiavano anche gli arresti, tipo ce n'era una che diceva Umberto I, re del regno, se vuoi soldati fateli di legno, cioè anche lì era, sembra quasi banale.
Allora, non sono banali, hai fatto benissimo a dirlo, perché questa tradizione è durata fino a credo almeno una ventina d'anni fa tutti. Allora, finché c'è una censura, non sono tanti i modi per dirsi le cose. Noi stiamo sperimentando una grandissima libertà in realtà, e poi questa radio, wow, però sappiamo benissimo che abbiamo a che fare con la censura in ogni momento, con la repressione, eccetera, eccetera, per cui ti adegui, no? Se posso uso il massimo. Difatti, se non posso usare un cazzo, tornerò alle canzoncine.
Ma difatti,
le canzoncine erano una roba grandiosa, perché riuscivano, passando di bocca in bocca, a fare intanto un casino di strada che oggi la rete, capito, ce la sogniamo, perché quelle canzoncine arrivavano veramente ovunque. Ma poi soprattutto arrivava il messaggio.
Tra l'altro, difatti, anche il discorso di dire, per esempio, quando ci fu una delle tante purtroppo tristi decimazioni di soldati italiani, ci fu mano anonima, perché chiaramente mica potevano farsi beccare, però ebbe l'idea di scrivere questo cartello sul luogo della fucilazione: qui ieri hanno ucciso Gesù Cristo. È tutto un dire di quella scritta, perché comunque ha proprio messo un atto di condanna nei confronti del Tribunale Militare, perché qualche volta devo fare applauso anche agli cosiddetti avvocati difensori, chiamiamoli così, dell'epoca, perché anche l'esercito ha i suoi avvocati. Uh-huh. E praticamente questi
ci risiamo in diretta.
Scusate, abbiamo perso un attimo, sempre con qualche connessione.
Sì.
E praticamente stavo narrando anche l'avventura di alcuni avvocati militari, quelli che tentavano di difendere davanti alla corte marziale, in questo caso che si era in guerra, tentavano di difendere questi poveri cristi da eventuali condanne. Se andava bene al carcere, ma purtroppo tante volte erano condanne a fucilazione.
Vabbè, dai, ammetti però che se arrivavano in un tribunale con un avvocato era già tanto, perché con tutte le fucilazioni.
Sì, no, ma è stato più che altro perché a un certo punto non potevano più compiere, cioè ammazzare in maniera così indiscriminata tramite i plotoni di esecuzione al volo. I soldati iniziavano veramente a perdere la calma, specialmente in questi giorni 17, prima della rotta di Caporetto, perché per i riposi mancati, le licenze mancate, iniziavano veramente la storia della Brigata Catanzaro e via dicendo, che comunque si ammutinarono proprio nelle retrovie del Carso, perché erano stanchi di mesi e mesi di trincea senza mai vedere il cambio. Quindi quello che successe anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi praticamente ci furono le fucilazioni a sangue freddo, diciamo, senza né processi né niente, mentre alcuni riuscivano a strappare via dalle grinfie di questi assassini legalizzati, proprio di questi killer di soldati, riuscivano a strapparli via, riuscendo anche a farli assolvere qualche volta, come fu il caso di una volta che un generale mandò davanti al tribunale militare dei soldati colpevoli di aver rovesciato una marmitta di minestra. Questa era la loro massima colpa, e tra l'altro fu addirittura lo stesso.
Vedi, Lucky, se gli rovesciavi una marmitta diversa sulla testa del generale, magari era meglio, no? Tanto ti condannavano uguale.
Esatto, però questo qua addirittura le cronache le narrano che appunto lo stesso tribunale non se la sentì proprio di andare a processare dei soldati per un po' di minestra caduta a terra, così per buona pace di quel coglione di generale.
E quindi questo si è risolto bene?
Assolutamente sì. Qualche volta capitava che i giudici, perché comunque erano militari, comunque di grado elevato, qualche volta raffreddassero subito i bollenti spiriti del personaggio, perché qualcuno di onesto ce n'era. Non posso togliere questo, perché le cronache riportano di alcuni che comunque, dopo aver assolto i colpevoli, tra virgolette, e presero anche in disparte il generalissimo di turno, l'ufficiale, alto ufficiale di turno, gli dettero un attimo, calmati un attimo, perché ce n'era qualcuno di onesto che non era un assassino, non voleva passarlo, era un uomo di legge. Quello che succedeva anche durante la Seconda Guerra Mondiale, perché l'esasperazione per i riposi era mancata. Se fa una piccola parentesi, anche durante la battaglia dell'Alamein, le truppe di artiglieria inglesi, comunque le batterie di artiglieria inglesi facevano 10 ore di linea di fuoco continuo, ma anche 10 ore di riposo. Quindi, cioè, riposavano bene o male, e non un riposo fatto nella stessa medesima linea in prima linea, ma lontani, anche sulle rive del Nilo, dove potevano lavarsi, ristorarsi, mangiare e dopo ritornare a sparare. quello che non era purtroppo prerogativa dei soldati italiani, che il loro riposo consisteva sempre dentro la trincea e in mezzo alla merda. Quello che succedeva nel caso, difatti, fu uno dei casi di proprio di ammutinamento, fu proprio quello delle mancate licenze, i mancati riposi, anche perché possiamo immaginare cosa vuol dire 3-4 mesi di trincea di fila in quelle condizioni, cosa poteva voler dire. È la stessa cosa che abbiamo sentito anche da Remarque, che erano rari momenti di riposo, quello che invece il comando austriaco cercava di garantire perlomeno un riposo vero, perché abbiamo sentito che i riposi delle truppe italiane consistevano a 10 km retrovia, 10 km a tiro di cannone, non poco, perché tra l'altro anche loro, gli austriaci, sapevano benissimo anche tra l'altro dove erano i campi di retrovia italiani, quindi ci picchiavano duro, mentre loro venivano mandati in posti ben defilati e ben lontani, dove potevano addirittura trovare un bagno caldo.
Capisci perché poi ci tenevano? Cioè, è ovvio che se ti fanno cadere un po' più di briciole ci tieni di più.
Ma è quello che fecero appunto gli austriaci, perché comunque, anche leggendo come leggeremo...
Poi tu dici onesto, io dico, come hai giustamente sottolineato, magari con uno spirito un po' più, diciamo, legato alla legge, alla giustizia, tutto quello che vuoi, ma è buon senso.
Comunque, difatti, tanto è vero che nelle varie cronache che riportano, come avremo modo di leggere, perché noi leggeremo anche dall'altra parte, adesso lo introduciamo, comunque la prossima volta daremo un sotto di lettura e introdurremo anche le storie dall'altra parte, tipo di Fritz Weber e tutti quanti quelli che combatterono il nostro altipiano, anche perché nella Galizia era un po' guerra di tatto, diciamo, era più guerra di coi topi, perché c'era una cosa anche di topi di qua e di là, perché dopo nel 17 terminò con la rivoluzione d'ottobre, terminò per loro il fronte e si trasferirono tutti qua in blocco. Però è anche vero che quando i soldati, gli ufficiali andavano, perché loro andavano in linea, gli ufficiali austriaci andavano in linea con i propri soldati, non erano imboscati nelle retrovie, quindi ci andavano a fare il giretto.
Altro elemento per cui magari, esatto, i soldati austriaci ci tenevano.
Sì, effettivamente, loro vedevano che il loro comandante era con loro, difatti narriamo anche le cronache di alcuni ufficiali che andavano nelle linee dove c'erano i bosniaci.
E poi mai, scusami se ti interrompo, che il fatto di esserci ha dato un minimo di razionalità alle loro strategie, mentre magari il non esserci dei nostri abbia.
Ma difatti è quello che i soldati austriaci erano più legati ai loro ufficiali, perché comunque lì erano là con loro, mangiavano con loro e sfidavano le granate con loro, quindi, e tanti di loro caddero. Addirittura, come narravo prima, c'è anche un alto generale del comando, comando di Stato Maggiore, che è caduto durante l'offensiva di Caporetto, perché lui correva dietro i suoi soldati, solo che avevano tardato d'altronde qualche volta la resistenza d'estate, specialmente a Ragogna, questo Monte Ragogna, prima di Udine, che tentarono comunque di rallentare il più possibile l'avanzata austro-tedesca, e appunto questo generale si trova la strada ancora non sgombra, diciamo non in sicurezza come si usa dire, e ci rimise la vita, però era là con loro. Cioè non era un generale, era un generale di corpo di stato di comando di stato maggiore, quindi parliamo, non era mica il colonnello, era proprio uno che era grosso, e quindi ci trovò anche la morte. I nostri invece si facevano vedere, anzi quelli che c'erano si facevano ammazzare per riuscire, come abbiamo sentito, per riuscire a fermare i massacri dei propri soldati. Quello che gli austriaci facevano, difatti, c'era un ufficiale austriaco che narrava che andava sul fronte del Grappa dove c'erano i bosniaci, e lui guardava con tenerezza, proprio diceva, i miei momci, che vuol dire bosniaco appunto, vedere questi soldati che, pur presi per la gola, continuavano a tenere duro, e quindi, però loro lo vedevano lì con loro.
I nostri erano giusto presenti negli scherni, nelle canzoncine e nelle...
Ma assolutamente,
nelle maledizioni dei nostri.
Su Grappa tutti quanti gli ufficiali austriaci erano là per tentare di comunque di sfondare questo massiccio, che comunque abbiamo già sentito che la storia volle che tanti ufficiali non erano d'accordo con l'attaccare il Grappa, ma bensì di passargli per sotto per la pedemontana, cosa che avrebbe avuto molto più senso, però non furono ascoltati, perché anche lì qualche testa di legno di alto ufficiale c'era di brutto. Quindi si attestarono là e lì trovarono la loro ultima ora, perché Valcesilla, i Colli Alti, tutti i nomi che divennero per loro tomba, come tuttora comunque continua a riaffiorare per accusare chi li mandò a morire là a poco più di 20 anni, perché ormai negli ultimi anni di guerra, l'ultimo anno erano tutte quante leve giovanissime, noi avevamo i ragazzi del 99 mandati a morire su Piave in nome di chissà cosa, non abbiamo ancora capito. Poi gli austriaci fu la stessa roba, morivano giovanissimi ormai.
Sì.
E quindi si trovavano là a combattere su questo monte che adesso tu vai a farsi la passeggiatina, vai a mangiare in malga di qua e di là, se ti fermi un attimo, come dice anche una lapide, ci sosta viandante in questo momento e pensa e rifletti dove sei, giusto? Perché comunque ti mettono nelle condizioni di pensare quando passi per questo prato che intravedi che è carico di buche, quelle sono buche delle granate, provo a immaginarti questi poveri fantaccini, come li chiamavano, sotto questo diluvio.
Ma sai, Lucky, a me dispiace perché oggi più che mai avrebbe senso soffermarsi e tendere minimamente il cuore a queste ragioni, perché davvero ormai abbiamo un territorio devastato, non solo in termini di opere eccetera, proprio parlo dell'Italia, inutili eccetera, abbiamo anche territori di guerra intorno, la ex Jugoslavia in questo oggi è piena di avvalli strani, di ancora zone insicure perché ci sono mine eccetera, dell'ultima guerra, che non è la seconda ma quella degli anni 90,
purtroppo,
questa situazione si sta allargando al di là dei confini europei e quindi diventerà importante avere una sensibilità in questo senso.
Difatti l'ultima cosa che ho sentito è che adesso anche in Pasubi hanno messo tipo una cassettina, anche mettono delle cassettine che chiunque nelle sue camminate, o magari perché sai com'è la pioggia, qualche volta è anche e lei il tramite di questi ritrovamenti, perché è lei con la pioggia e le infiltrazioni della neve che fa crollare magari dei punti, delle cose dove riaffiorano piuttosto purtroppo i resti mortali di questi ragazzi, e quindi c'è queste cassettine fatte benino, no?
La pioggia o lo scioglimento dei ghiacciai, e stiamo perdendo pezzi a tutto andare, abbiamo le Alpi che si stanno sfaldando,
Beh, il ghiacciaio della Marmolada già sta iniziando a restituire tutto.
Anche dall'altra parte, adesso a parte gli incendi che hanno devastato la Valsusa.
Purtroppo, oltre i treni.
Ma chissà, forse la mano è anche la stessa, perché ci sono facilmente dolo e cattiveria a questo disastro. L'unica nota positiva è che quel popolo in lotta della Valsusa da ormai 30 anni contro le opere devastanti si è ritrovata unita, e lì abbiamo avuto un ottimo esempio di cosa significa se siamo abituati a lottare, ma qui a Padova, in Veneto, dalle altre parti d'Italia sono pochissime le zone dove ci sono stati delle organizzazioni del genere a livello proprio diffuso, come in Valsusa, dove sono stati coinvolti tutti, non gruppi legati a partiti o che. E lì si è visto l'incendio che ha devastato e distrutto tutto là, comunque è stato tenuto a bada grazie all'impegno di tutta questa gente che sa già come fare, ma no a spegnere un incendio, cioè a stare insieme, a solidarizzare, a darsi una mano. Hanno salvato le case, hanno salvato un sacco di cose, il problema è che non hanno potuto salvare i boschi, e quella, porca miseria,
abbiamo dovuto far intervenire anche i canadieri, la Croazia ci ha fornito anche due canadieri.
Questa è la polemica che ci può stare e che ci deve stare, perché noi abbiamo preferito prendere gli F-35 e spendere soldi lì invece che spenderli in mezzi di soccorso e anche di lavoro semplice, perché abbiamo ste mega trivelle per fare i buchi nelle montagne, ma non abbiamo i mezzi che servono per il dissesto idrogeologico, per gli incendi, per tantissime altre situazioni critiche italiane, e questo è gravissimo. Se poi pensiamo che a tutto ciò ci siamo ritrovati con la riforma Madia, che è riuscita a fare lo scempio nello scempio, perché non è che noi avevamo una forestale wow, cioè la forestale è quella che ci ha fatto il tentato golpe negli anni 60, esatto. Non è che siano wow, però c'erano delle competenze, c'erano dei mezzi, c'era un'organizzazione, c'era un'esperienza che è stata buttata alle ortiche, a alla cazzo anche lì. E vabbè, ok, la Valsusa ha pagato tutto questo, ha pagato anche tutta una lavata di mani dei vari Ponzi Pilato locali e,
quello nome che ricordo
e centrali, o oh, cavolo, e, però ha saputo reagire e dal basso, e questo è porca miseria se è positivo, magari riuscissimo. In Veneto abbiamo dato prova diverse volte in casi di emergenza
idrogeologica,
sì, purtroppo, beh, quello sarebbe, vabbè, che in effetti c'è una grandissima esperienza di volontariato, per cui anche se ci troviamo lì disorganizzati in prima battuta, però poi sappiamo fare, perché c'è tanta esperienza in questo senso.
Esatto, però non c'è esperienza del Polesine negli anni 50.
Sì, però non c'è esperienza di lotta, e
no,
questo
no,
peserà nel futuro. Però vabbè, insomma, in Valsusa abbiamo visto che questa cosa ha funzionato.
Comunque,
anche se hanno
prima di chiudere volevamo leggere queste due righe. No, la guerra di padroni. Il 4 novembre di ogni anno si celebra il giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle forze armate, in ricordo della fine della prima guerra mondiale. Ma invece di ricordare la morte di milioni di lavoratori e proletari di tutte le nazioni massacrati nelle trincee o sotto le bombe o costretti all'immigrazione in nome degli interessi contrapposti delle potenze imperialiste allora in conflitto, la borghesia italiana utilizza questa data per glorificare il proprio passato colonialista e per legittimare il suo presente guerrafondaio. Il nostro nemico non è chi fugge dalla devastazione della guerra imperialista, ma i governi che la conducono. Con questo direi che noi concludiamo qua e ci risentiamo a giovedì prossimo, e buon tapum a tutti.
Tapum, il 2 novembre 2017, 100 anni e non sentirli.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi chi disegna il piano